freedom.
Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata, tutti gli occhi sulla Germania. Domenica le elezioni che potrebbero segnare il ritorno dell'estrema destra a Berlino. Qualche sorpresa però potrebbe arrivare anche da sinistra. La fine dell'Occidente, mentre Trump si prepara a svendere l'Ucraina, l'Europa balbetta e si dimostra inadatta a far fronte ai cambiamenti di questa nuova era. Medio Oriente, domani ultimo scambio di ostaggi tra Hamas e Israele prima dell'inizio della seconda fase del cessate il fuoco. Ma la tregua è a rischio. Intanto a Riyadh i paesi arabi si riuniscono per discutere di un piano alternativo a quello di Trump per la ricostruzione di Gaza. Argentina, Milei nel centro dello scandalo Libragate, la truffa delle criptovalute. Secondo le denunce, il presidente argentino non poteva non sapere. Dove non ci sono gli Stati Uniti, arriva la Cina. L'attacco di Trump a USAID apre una strada nuova per Pechino verso il sud globale. Il 21 febbraio del 1965 veniva assassinato Malcolm X. 60 anni dopo, il movimento afroamericano statunitense è indebolito e sfilacciato. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Tutti gli occhi sulla Germania, abbiamo intitolato. Domenica si vota, infatti un voto che non riguarda però solo la Germania, ma sicuramente tutta l'Europa e in qualche modo anche il mondo occidentale, se ancora si può parlare di qualcosa del genere. Secondo gli ultimi sondaggi, l'unione tra CDU e CSU si attesta al 30% dei consensi, l'estrema destra di AfD è al 21%, mentre l'SPD di Olaf Scholz al 15%, ancora più indietro i Verdi con il 13%. Tutti gli occhi sono puntati ovviamente sull'AfD, ma da sinistra potrebbe arrivare una sorpresa. Die Linke infatti ha recuperato molto negli ultimi giorni, superando nei sondaggi la soglia di sbarramento del 5% e arrivando intorno al 7%. Luca Santoro ha parlato della campagna social di Linke e del suo ritorno sulla scena politica tedesca con il nostro collaboratore da Berlino, Alessandro Ricci.
Ormai c'è la certezza che il partito possa superare lo sbarramento del 5% per accedere al Bundestag. Questo in parte è merito di Heidi Reichenbach, la co-leader e candidata cancelliera per il partito, giovane, proveniente da una famiglia della classe lavoratrice, molto attiva sui social, in particolare TikTok, e diventata famosa per il discorso al Bundestag contro Friedrich Merz quando CDU ha votato insieme ad Alternative für Deutschland su una mozione contro l'immigrazione, e dove lei ha detto: non arrendetevi al fascismo, salite sulle barricate. Quel discorso viene visto da milioni di persone attraverso i social, ma poi non è solo questo, insomma, è anche un po' il suo linguaggio innovativo che, diciamo, rivoluziona un po' quello che era diventato Die Linke, che aveva scontato un po' le posizioni molto blande sulla situazione a Gaza e quindi aveva perso parte del suo elettorato. Soprattutto anche ritengo che possa essere anche dovuto alle grandi manifestazioni che ci sono state in piazza contro questo abbraccio mortale tra CDU e AfD sull'immigrazione che c'era stato al Bundestag, perché è la situazione in cui Die Linke è nella posizione di dire: ok, quando c'è da parlare dell'antifascismo, noi siamo il baluardo dell'antifascismo in questo paese.
Prende tantissimi voti dai giovani. E questo mi sembra un dato molto rilevante per un partito che, come citavi anche tu, stava invecchiando anche come immagine.
Assolutamente, assolutamente, sì. Basti pensare che alle elezioni europee, dove si poteva votare già dai 16 anni in Germania, il partito più votato era stato CDU, seguito direttamente da Alternative für Deutschland, mentre al momento, secondo i sondaggi, il partito più votato tra i 18 e i 29 anni sarà proprio la sinistra di Die Linke, seguita dai Verdi e poi Alternative für Deutschland. E anche in queste finte elezioni che si svolgono tradizionalmente nelle scuole per gli under 18, Die Linke ottiene, è il partito più votato da persone che però non possono votare, ma sono persone che voteranno, quindi sembra proprio che Die Linke possa avere un grande potenziale per crescere. C'è da considerare che questa è una campagna elettorale invernale, a differenza delle altre in Germania, di conseguenza si svolge quasi tutto al chiuso, quindi la veicolazione di un messaggio a livello digitale è molto più importante rispetto alle elezioni che si sono svolte negli anni passati. E Die Linke lo ha capito, per esempio non lo ha capito ancora bene la SPD, i socialdemocratici, che ancora non hanno una grande presenza, comunque diciamola così, non sono così bravi sui social network. BSV ha fatto il processo inverso di Die Linke negli ultimi due mesi, l'ultimo mese partiva da un 8%, e adesso ci sono alcuni sondaggi che lo danno al 5%, ma alcuni sondaggi che lo danno al 3%, quindi sembrerebbe completamente capovolto il meccanismo tra BSV e Die Linke.
Domenica Radio Popolare seguirà i risultati delle elezioni tedesche con una diretta dalle 18 alle 19.30, mentre la nuova puntata di Alexanderplatz, il podcast sulle elezioni tedesche di Alessandro Ricci e Mauro Meggiolaro, non uscirà lunedì come al solito, ma martedì mattina. Lunedì però durante Presto Presto commenteranno i risultati di domenica a caldo in diretta.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Mike Waltz ha detto oggi che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky firmerà a breve un accordo sui minerali con gli Stati Uniti, che come parte dei negoziati più ampi per porre fine alla guerra con la Russia. Un accordo che prevede libero accesso degli Stati Uniti alle terre rare ucraine per ripagare l'impegno statunitense per supportare Kiev in questi anni. L'ultimo tassello di una serie di schiaffi diplomatici che gli Stati Uniti di Trump hanno tirato all'Ucraina e che continuano a tirare. Oggi Trump ha detto che non c'è bisogno che il presidente ucraino partecipi alle trattative per mettere fine alla guerra, perché ha detto non ha fatto un buon lavoro fino ad ora. In tutto questo l'Europa ha annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia in occasione del terzo anniversario dell'invasione, ma nei fatti la sua risposta resta balbuziente. Lo scenario che si sta delineando dall'arrivo di Trump alla Casa Bianca mostra chiaramente come l'Occidente, così come lo abbiamo inteso negli ultimi 80 anni, di fatto non esiste più. Sentiamo Alfredo Somoza.
Pare difficile anche solo da immaginare una geopolitica mondiale senza la centralità del blocco occidentale. Eppure, l'insieme dei paesi che definiamo occidentali agisce in modo coordinato soltanto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Fino ad allora questi stati si erano spesso ritrovati su fronti politico-militari opposti. Basterebbe questo dimostrare come sia una forzatura storica interpretare in chiave valoriale assoluto un concetto, quello di Occidente appunto, che è storicamente labile frutto di equilibri definitisi soltanto a metà del Novecento. Ciò non significa negare che dell'Occidente facciano parte paesi caratterizzati, almeno negli ultimi 70 anni, dalla democrazia liberale. Del resto, il compattamento di questo gruppo, del quale fanno parte stati geograficamente lontani come Australia, Nuova Zelanda o Giappone, è stata una conseguenza della vittoria alleata contro la Germania nazista. Dalla nascita del G7, formalizzata nel 1986, il club dell'Occidente si è però ristretto ai 7 paesi più ricchi dell'epoca. Da allora è stato questo il nucleo portante delle politiche finanziarie, economiche, ambientali e militari a livello mondiale. Una visione economica unica imposta anche nell'istituzione multilaterale e una politica militare unica operata attraverso la NATO. La frattura che si sta registrando nelle ultime settimane tra le due sponde dell'Atlantico segna un nuovo cambiamento e rappresenta un salto nel buio in un mondo già tribalizzato. Ci riporta uno schema che assomiglia molto a quello ottocentesco di inizio Novecento, nel quale ogni potenza tentava di conquistare a proprio vantaggio una parte di mondo e di affari senza sognarsi di discutere con nessuno, stabilendo solo alleanze temporali di tipo utilitarista. L'appello ai principi di libertà, democrazia e uguaglianza era ancora sconosciuto, sarebbe stato introdotto al tempo della lotta al nazifascismo, poi al comunismo e infine al terrorismo jihadista. Attribuire l'attuale criticità soltanto al cambiamento di presidenza negli Stati Uniti è molto riduttivo. I due occidenti, quello americano e quello europeo, si erano già allontanati nel modello di società, nell'interpretazione della democrazia, nella visione del mondo. Una frattura culturale e sociale si è aperta prima ancora di quella politica. La grande differenza è che oggi gli Stati Uniti sono sovrani nel decidere la loro azione. I paesi europei si trovano invece a fare i conti con un contenitore multilaterale inconcluso, l'Unione Europea. Non c'è da stupirsi se nel dibattito sul conflitto mediorientale, sulla guerra in Ucraina, l'Europa sia stata lasciata fuori dalla porta. La domanda da porsi è come mai nel 2025 l'Unione non abbia competenze in merito di difesa comune e di politica estera. I ritardi, i malintesi, le controversie nella famiglia europea hanno un prezzo, lo sapevamo, e ora tutti possono vedere qual è: l'inadeguatezza nel fare fronte alle odierne complessità del mondo, inclusa la trasformazione dell'Occidente.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso andiamo in Medio Oriente. Hamas ha annunciato oggi i nomi dei 6 ostaggi che verranno rilasciati domani nel 7° e ultimo scambio di prigionieri tra Israele e Hamas della prima fase dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza. Israele rilascerà in cambio 602 prigionieri palestinesi, compresi 50 condannati all'ergastolo e 445 arrestati a Gaza durante questi mesi di guerra. La tenuta della tregua però è in bilico, è una situazione aggravata dal ritorno in Israele ieri dei 4 ostaggi morti. L'esercito ha accusato Hamas di aver violato l'accordo perché tra i 4 non c'era il corpo di Shiri Bibas, come era stato invece detto. Shiri Bibas, la mamma dei 2 bambini Bibas, anche loro tra i corpi restituiti ieri. E Netanyahu ha detto che i 2 bambini Bibas sono stati uccisi da Hamas e non dai bombardamenti israeliani, come detto invece dal gruppo palestinese, e che non avrà pace fino a che non avrà giustizia. Intanto continua l'attacco israeliano alla Cisgiordania, soprattutto ai campi profughi del nord di Jenin e Tulkarem, aggravatosi dopo un tentato attentato di ieri sera in Israele. A Jenin oggi l'esercito israeliano ha ucciso una ragazza di 13 anni. Oggi intanto a Riyadh si è tenuto un vertice ristretto della Lega Araba in preparazione del più ampio vertice del 4 marzo. L'incontro si è concentrato sul piano proposto dall'Egitto per la ricostruzione di Gaza, proposto come alternativa a quello della Riviera Trampiana, che prevede lo sfollamento forzato di tutta la popolazione di Gaza. Ma che cos'è questo piano egiziano? Sentiamo Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta della regione.
Il piano egiziano per la ricostruzione della striscia ha un nome, questo è il nome di un miliardario nel mondo dell'immobiliare internazionale, che è un egiziano, si chiama Hisham Talat Mustafa, che è il CEO e il direttore del Talat Mustafa Holding Group, che è una compagnia importantissima in Egitto. E Talat Mustafa ha proposto un piano da 27 miliardi per la ricostruzione di Gaza. La forza di questo piano sarebbe proprio nel guadagno possibile, nel senso che sarebbero coinvolte molte aziende, non solo la sua, e questo dovrebbe in qualche modo attrarre particolarmente e rendere appetito questo piano a Donald Trump e a tutti gli investitori. Hisham Talat Mustafa ha parlato recentemente al programma della NBC egiziana e ha parlato della sua ipotesi di ricostruzione di una società civilizzata a Gaza. Ha usato proprio queste parole in 3 anni. E in cosa consiste? Utilizzare le risorse di 40 o 50 compagnie di costruzione e allogare 20 miliardi per costruire 200.000 appartamenti e per accomodare lì più di 1,5 milioni di residenti. 4 miliardi saranno investiti in infrastrutture, 3 miliardi in educazione, sanità e servizi commerciali. La cosa interessante qui è il punto dell'eventuale coinvolgimento di Trump, è che per poter rendere possibile uno sviluppo infrastrutturale, e Talat Mustafa propone che i 27 miliardi di investimento vengano distribuiti tra 40-50 nazioni. Ogni nazione contribuirà con non più di 0,5 miliardo di dollari in 3 anni. Questo significa che ci saranno possibilità di guadagno per tutti, oltre quindi investimento, non è una donazione, non è una carità, ma è un investimento. E questo significa che da una parte tutta la comunità internazionale dovrebbe accollarsi la questione, visto che tutta sarebbe responsabile, secondo Talat Mustafa. Hamas fa, e questo naturalmente impedirebbe la deportazione dei palestinesi. Sul punto politico, e questo è il motivo per cui poi il vertice chiama in causa ovviamente il Qatar, chiama in causa gli Emirati, eccetera, è il fatto che comunque questo piano non prevede il governo di Hamas nella striscia, e quindi il Qatar qui dovrebbe riuscire a convincere Hamas a non governare più, ma prevederebbe quantomeno il governo dell'autorità nazionale palestinese, probabilmente con il benestare degli Emirati Arabi Uniti. Questo è il punto centrale. In questo punto però non si discute su una cosa, cioè sul fatto che l'assedio di Gaza, cioè il fatto che Gaza continuerà a essere un'enclave chiusa da cui non si potrà uscire e da cui e in cui sarà difficile entrare, rimane al centro di questo piano del vertice del Cairo, per cui non ci sarà libertà per i palestinesi di uscire da lì, esattamente come prima del 7 ottobre del 2023.
Adesso andiamo in Argentina, facciamo il punto dello scandalo delle criptovalute che ha coinvolto il presidente Javier Milei. Sentiamo da Buenos Aires Marta Facchini.
Il presidente argentino Javier Milei affronta la peggiore crisi politica dei suoi 14 mesi di governo. Il leader del partito La Libertad Avanza è nel vortice dello scandalo Libragate. Dovrà rispondere per avere promosso in modo pubblico il token Libra, presentandolo come un progetto che avrebbe supportato gli imprenditori argentini. Il valore della criptomoneta era cresciuto in modo esponenziale nel giro di pochi minuti, per poi crollare quasi a zero poco dopo, causando perdite milionarie tra 40.000 investitori di diversi paesi. Ora in Argentina i giudici hanno accolto le prime denunce che accusano Milei di frode, associazione a delinquere e violazione dell'etica pubblica. Sono state presentate da vittime e da politici dell'opposizione. Sostengono che la truffa sia avvenuta tramite un'operazione nota come rug pull. Si verifica quando gli sviluppatori di un progetto lanciano un token e attraggono investitori per aumentarne il valore, per poi ritirarsi in modo improvviso e prendere i soldi. Promuovendo la criptovaluta, Milei ha dato legittimità al progetto. Avrebbe quindi agito in modo consapevole e non spinto dall'entusiasmo, come invece affermato dal presidente. Secondo le denunce, è insostenibile l'argomento presidenziale di non conoscere i responsabili del progetto. Diverse foto testimoniano gli incontri tra il presidente e i creatori di Libra. Il trader Maurizio Novelli, che si sospetta fosse l'intermediario tra il presidente e i creatori di Libra, aveva accesso diretto alla Casa Rosada, dove ha avuto una serie di incontri con Milei, sua sorella e braccio destro Karina, e il suo portavoce Emanuele Adorni. Durante una settimana caratterizzata da imbarazzi e da un'agenda pubblica bloccata, la reazione del presidente è stata non assumersi alcuna responsabilità su quanto accaduto. L'unica intervista rilasciata ha creato un nuovo scandalo. Una fuga di notizie ha mostrato il video integrale dell'incontro in cui si vede il giornalista obbligato a porre domande concordate. Se lo scandalo Libra è in crescita, le sue conseguenze politiche sono ancora difficili da prevedere. L'opposizione non è riuscita a ottenere i voti necessari per avviare una commissione di indagine in congresso, ma la crisi ha aperto fratture nel cuore del governo e del blocco eterogeneo che comprende i suoi alleati politici. Lo scandalo ha fatto sì che una parte dell'elettorato più fedele al leader della Libertà d'Avanza si rivoltasse contro di lui. I crypto bro, giovani che investono in valute virtuali e che si sono avvicinati all'economista prima che facesse il grande passo in politica. Ma il colpo è molto più duro fuori dall'Argentina. Ha danneggiato l'immagine internazionale di Milei, che si è sempre vantato di essere un esperto di finanza. Lontano dall'Argentina e lontano dall'elettorato, che non crede alle sue scuse, secondo gli ultimi sondaggi, Milei è ora negli Stati Uniti, dove ha incontrato Elon Musk e Cristalina Georgieva, la direttrice esecutiva del Fondo Monetario Internazionale. Il governo argentino spera di ottenere almeno 10 miliardi di dollari. In cambio offre il surplus fiscale, raggiunto attraverso una riduzione netta dello stato sociale e tagli drammatici alla spesa pubblica in settori come la sanità e l'istruzione.
In questa settimana abbiamo più volte raccontato l'effetto che la chiusura di USAID, dell'Agenzia Statunitense per la Cooperazione Internazionale, ha avuto su diversi paesi. Ovviamente ad essere impattate sono anche tante ONG che hanno progetti importanti in numerose aree di crisi. Tra queste anche il CESVI, e Sciocchi Senussi ne ha parlato con il direttore generale Stefano Pizziali.
Sicuramente una situazione molto preoccupante, perché anche se siamo probabilmente tra le organizzazioni meno colpite a livello italiano ed europeo, anche noi di CESVI abbiamo dovuto chiudere delle attività finanziate direttamente da USAID, in particolare in Pakistan, dove abbiamo in corso diversi progetti per la ricostruzione a seguito delle alluvioni del 2023-2024 che hanno interessato il paese. Abbiamo rischiato di dover chiudere anche un progetto ad Haiti. Voi tutti sapete la situazione difficilissima che si registra nel piccolo paese caraibico. Per fortuna in quel caso i fondi sì arrivavano da USAID, ma attraverso l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, che è riuscita a ottenere una deroga, perché si tratta di un progetto umanitario di prima emergenza e quindi siamo stati autorizzati a continuare le nostre attività. Questo nel breve termine. Nel medio termine la preoccupazione è enorme, perché di fatto sparisce il principale donatore singolo a livello mondiale. L'Unione Europea con i suoi stati membri è sicuramente un donatore più importante, però appunto dobbiamo sommare la Commissione più tutti gli stati membri. Se consideriamo il donatore singolo, USAID è di gran lunga il donatore più importante. E quindi c'è grande preoccupazione nel medio e lungo termine, perché è uno shock per tutto un sistema multilaterale di cooperazione d'aiuto umanitario. Oltretutto in un anno, il 25, che fa seguito al 2024, che già aveva visto a livello globale una riduzione importante dei finanziamenti disponibili.
E l'assalto di Trump a USAID ha aperto una nuova porta sul sud globale per Pechino. Sentiamo Gabriele Battaglia.
La Cina cura da sempre, ma in particolare negli ultimi anni, la relazione col sud globale, di cui nella sua duplice natura di superpotenza, al tempo stesso di paese postcoloniale, si sente di far parte, o quantomeno si atteggia di far parte, ok? Allora, il grande dispositivo di uscita della Cina verso questo mondo è la Yi Dai Lu, cioè la nuova via della seta che Xi Jinping ha lanciato nel 2013. Ma sull'onda di questa formula, che implica soprattutto relazioni economiche, si è espansa anche la cooperazione allo sviluppo. Allora, l'alter ego cinese di USAID è l'Agenzia Cinese di Cooperazione allo Sviluppo Internazionale. E il suo vice direttore, senza fare troppi nomi e cognomi, ha già detto che loro, la sua agenzia, non farà come certi paesi che mollano all'improvviso i beneficiari di aiuti prendendoli un po' alla sprovvista.
Ogni riferimento puramente casuale.
Ogni riferimento, loro non fa mai nomi e cognomi, ma si capisce benissimo di chi parlano. Comunque, ha pure detto che l'aiuto cinese, che oggi va detto è molto inferiore a quello statunitense, crescerà sempre di più. Allora io dico, se non è una dichiarazione di voler riempire il vuoto lasciato agli Stati Uniti, poco ci manca. Allora, cosa fa di questi aiuti la Cina? Per esempio assistenza sanitaria, questo un po' dappertutto, ma soprattutto in Africa. Per esempio, ho trovato una notizia di un ospedale in Ruanda dove la cooperazione cinese opera di concorso con USAID, ma la dismissione dell'agenzia statunitense in questi giorni viene colmata dai cinesi, che mandano anche periodicamente sia personale ospedaliero specializzato sia i macchinari. L'altra grande area di interesse per la Cina è naturalmente il sud-est asiatico, per ovvie ragioni di tutti i tipi, anche perché le classi dirigenti di paesi come Cambogia, Indonesia, Laos, Thailandia condividono un'avversione al caos tutta asiatica, no, con la Cina, rispetto alla politica statunitense di questi giorni. Però la Cina al tempo stesso è anche vista un po' come ingombrante vicino di casa, ecco, diciamo così. Quindi a tutto tondo da un lato, però anche problematica questa implicazione cinese lì. Va detta un'altra cosa: mentre l'aiuto statunitense è spesso subordinato a valori, per così dire, democratici, tra molte virgolette, la Cina invece non va troppo per il sottile.
60 anni fa veniva assassinato Malcolm X. Che cosa resta oggi di lui nel movimento afroamericano statunitense? Prima di sentire Roberto Festa, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend.
Il cosa rimane di ad ogni anniversario è pratica giornalistica diffusa, imperversa anche in questi giorni con la domanda cosa rimane di Malcolm X a 60 anni dal suo assassinio. La risposta probabilmente è duplice. Da un lato rimane ovviamente la sua figura, la sua ricerca politica, intellettuale, esistenziale, che lo portò da un'infanzia e adolescenza difficili, funestate da povertà e emarginazione, al riscatto, allo studio, all'adesione alla National Islam, alla rimessa in discussione proprio della sua appartenenza religiosa e civile, fino all'approdo ad una visione più inclusiva e universalistica dopo un viaggio alla Mecca. Resta dunque un pensiero, una pratica radicali, che hanno rifiutato ogni prospettiva puramente assimilazionistica alla società e al mondo dei bianchi. C'è però l'altro lato della questione, e qui il giudizio è più sfocato e difficile, perché se Malcolm X continua a troneggiare come una delle grandi figure del Novecento americano, la forza, la capacità di contare che mantiene tra gli afroamericani appare oggi molto meno chiara, molto meno evidente. Il movimento afroamericano esce politicamente indebolito da questi ultimi anni. Movimenti come Black Lives Matter, che avevano contribuito a denunciare la brutalità poliziesca nei confronti dei neri ed erano riusciti a costruire reti e pratiche politiche, ecco, movimenti come Black Lives Matter non esistono più. C'è un caso piuttosto esemplare a questo proposito: Mark Fisher, uno dei fondatori di Black Lives Matter in Rhode Island, è diventato un sostenitore sfegatato di Donald Trump. A proposito di Trump, il presidente sta cancellando a colpi di ordini esecutivi tutti quei programmi di diversità, di inclusione che nei decenni hanno consentito ai neri americani di entrare nell'amministrazione pubblica, nel mondo del lavoro, nelle università più prestigiose. Al tempo stesso, ieri sera, Trump ha ospitato alla Casa Bianca un ricevimento per il mese della storia nera, con Tiger Woods, il golfista, e altre personalità eminenti del mondo afroamericano. Tutta gente fantastica, ha esultato Trump, che dice di volere un'America post-razziale, in cui le persone sono premiate per le loro capacità e non per il colore della pelle. Intanto però gli afroamericani continuano a rappresentare la parte più debole, esclusa, segnata da povertà, bassi livelli di istruzione, scarso accesso alla sanità negli Stati Uniti. Non che non esistano prospettive e protagonisti interessanti sulla scena afroamericana, basti pensare alla straordinaria esibizione di Kendrick Lamar al Super Bowl, ma non esiste più un movimento afroamericano compatto, capace di portare le proprie richieste economiche, politiche e civili all'attenzione della politica di Washington. È in questa fase non facile, appunto, che cade l'anniversario di Malcolm X. Il suo pensiero, così radicale, così restio ad ogni assimilazione, è lontano da una comunità afroamericana che ha sentito il richiamo e che sente il richiamo della chimera di Donald Trump. Questo disorientamento, però, questa confusione, questa incapacità di organizzare una reale alternativa non riguarda comunque solo i neri, riguarda in fondo tutti i progressisti. E allora il cosa rimane di Malcolm X è oggi soprattutto una cosa, proprio quella X, la X di Malcolm X, che stava a indicare la possibilità di un'identità sempre nuova, continuamente da costruire.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.